foto della corazzata sommergibile lei fa più?
Ah, non mi ricordo, a questo non ti posso dire, perché eravamo Bellini, eravamo quattro a bordo, quindi si lavorava.
Ma come mai la Marina aveva i fotografi?
Come la vede? Ma erano pochi, erano. Uh-huh. Prima c'era rimasto uno solo durante la guerra.
Uh-huh.
E dopo la guerra hanno visto che c'è bisogno di questo personale speciale, no?
Uh-huh.
Che poi lavoravano poi uno è andato al ministero a fare le copie, le riproduzioni, uh-huh, fotografiche, dei documenti, tutte queste cose qua.
Allora, questa della corazzata d'Uilio è stata a Malta?
Malta, sì. Questa qua non è,
okay,
da qua, che è che è molto brutta, è una corazzata tedesca, la famosa von Tirsip, che è andata a fondo in un fiordo della Norvegia, è stato attaccato da quei piccoli sommergibili inglesi che sono entrati dentro lì, eccetera, eccetera.
Ma questa foto dove è fatta?
Ah?
Dove è fatta questa foto? Qui
a Gdynia.
Sempre lì?
A Gdynia. Io ho visto tutte quelle belle forze corazzate, ho visto la Bismarck, ho visto quella roba lì. Quella volta avevo una piccola macchinetta che l'avevo comprata a Bordeaux. Non ero fotografo, però mi diceva, fai tu le fotografie. Chissà perché devo farle io. Quella lì è proprio, come si dice, dicevo, mi cerco una roba qui e non la trovo.
Allora, questa qua è fatta a Gdynia, cioè Danzica, nel che anno?
Non fa vedere. 1941. Perché poi è venuto l'inverno. Alla dichiarazione della guerra di Hitler contro la Russia, mm-hmm, il 21 giugno del 1941, io ero a Königsberg, quella che oggi si chiama Kaliny, nella Russia orientale.
Uh-huh.
A mezzogiorno è venuto l'allarme aereo, uh-huh, ma i russi non si sono visti.
Guarda, quindi la corazzata si chiama?
Von Tirsi.
Allora, Von scritto?
Tirsi.
Col TH.
Te l'ho mostrato, c'è scritto di dietro.
Ah sì, allora adesso faccio dietro un attimo, faccio lo scanner poi.
Di dietro c'è.
Ah ok.
Vuoto. Ah, non ce la faccio più.
Posso vedere io?
Sì.
Chi è questa signora?
È una poetessa delle nostre parti. Credo che abbia vinto qualche al tempo, prima della guerra, qualche premio anche. Poi io ho un fratellastro a Melbourne, no?
Ah, come mai a Melbourne?
Devo andare anch'io lì, da quelle parti.
Uh-huh.
E lui lui nel 1980 ha compiuto gli 80 e i 50 anni. È nato del 30 e ora è venuto quassù. Io nel 1942 è andato in licenza, si chiama Giovanni Nino, no? Allora sono diviso, ma guardate, estate, bello, ma guardate, dico, senti, ma visto, non so se qualcosa, dico, senti, Nino, appena posso ti compro la bicicletta. Ragazzino, tutto contento, c'è una promessa. Quando viene qua, proprio lì sotto, in pieno giorno che siamo lì a mangiare sotto la lattoia, dico, Nino, ti ricordi che una volta ti avevo promesso una bicicletta? Il ragazzo si sono accesi i fanali, gli occhi, così, si ricordava. Beh, dico, guarda Nino, adesso ci pigliamo domani e andiamo partiamo in Italia, andiamo a trovare la mamma e papà che abitano in Jugoslavia.
Ah, sono rimasti in Jugoslavia?
Sì, sì, papà.
Come
sì,
mai?
Il papà suo.
Ah, sì, giusto, sì.
Il papà, loro avevano i poderi, trovi qua.
Ma come mai sono rimasti là?
Perché non li lasciavano andare via. Lui ha fatto la domanda di andare via, ma non l'hanno lasciato. L'hanno fatto così, davanti ai suoi occhi. E allora è dovuto rimanere lì. Lui voleva andare in Austria, perché ha fatto lì da prigioniero, poi l'hanno liberato lì a lavorare nei campi, si è trovato bene, ha fatto buona gente. Pensa che era anche scappato via di là, dopo 2 o 3 giorni è tornato indietro.
Perché stava meglio?
No, perché sapeva che c'era qualche cosa che non andava. Loro, il padrone, non hanno detto niente. Sai? E mi ha raccontato che adesso in montagna lo devono avere visto arrivare in una baita lì, adesso scappati via. Arrivato dentro lì c'era della polenta che lui ha mangiato e poi è tornato indietro.
E non è mai potuto venire via dalla Jugoslavia?
Mai. Sono morti. Lui ha avuto un funerale da principe, il vescovo lo ha, il vescovo che era andato in visita, lui è morto e quel giorno lì era lì in visita e ha fatto anche funerale. Penso può.
E sua mamma
era uno dei più grossi proprietari
del terreno.
Io ho ereditato. Io ho ereditato i due ottavi, credo che sia, della roba loro, no?
E anche sua mamma è rimasta sempre là.
Sì, poi è morta anche
lei.
Mandavo i soldi, anche Nino, glielo ho detto, guarda che lì è fame, bisogna aiutarli. Così.
Il suo fratello Nino è partito in Australia perché ha avuto il posto, diciamo.
No, era profugo, scappato
sì,
via.
Scappato via.
Sì, mi ha raccontato che loro erano 18-19 persone, ragazzi che sono andati via. Che dopo i papà e le famiglie hanno preso botte anche.
Certo,
perché erano scappati via, no?
Sì.
E fra questi qua oltre che Nino, suo fratellastro, quell'altro fratellastro, pensa, 3 andati via. Era andata via anche una cugina.
Come si chiamava di cognome suo fratello?
Nino. Klobas. Mio fratello.
Sì.
Klobas.
Ah, con la K?
Con la K. E non era loro, il nome Klobas non è oriundo slavo. Loro sono gente che è venuto
forse dall'Ungheria.
Già, qualcosa del genere, sì. Perché è fuori moda. E lui dice che lui si trova molto bene in Australia, dice Klobas. So easy, capito? Non è nomi strani, no?
E queste dove sono fatte?
Vedi che. E questa è quella che una volta era il ristorante nella Dalsena di
Lignano.
Questi sono i fratelli pescatori che venivano lì al corso.
E quindi queste sono fatte in spiaggia?
Sono in spiaggia, la zia, vedi la bambina, Miramare. A proposito di Miramare, ci vai qualche volta?
Sì.
Guarda una cosa, senti una cosa.
Vado a Miramare.
Senti una cosa, perché mi hanno dato l'idea che il pensiero che queste poltrone che tu vedi qua, queste e quelle lì, ci sono nel castello di Miramare.
Può darsi che siano simili, sì.
Sì.
Ma vengono dall'Italia queste?
No, Vienna.
Ah, ecco, sì.
Io
sì.
Qua nel libro chi le aveva era il professore che dirigeva l'acquario di Rovigno, che era il numero uno dell'Austro-Ungaria, no?
Sì.
In verità era stato fondato, messo su in piedi da William Kaiser, loro sì. Erano interessati, poi lo hanno preso loro dietro contratti. E qui c'è anche il nome di quel professore che alla fine della guerra è tornato a Vienna, ma il costo per fare il trasporto non l'aveva perché la loro moneta era andata a zero. Così una mia zia gliel'ha detto, non è andato via subito, è stato alcuni anni lì,
certo.
No? Allora alcune una mia zia che lavorava all'acquario, dall'altra mia zia Maria, dice, guarda così, 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 e l'ha comprato. Questi due qua, e ha comprato, vieni a vedere, ha comprato...
Arrivo.
Ha comprato... Sedie le ho portate
in macchina?
Sì, una con la 125 e l'altra con l'altra con la con, la come si chiama? Con la con la Upper Caravan. Facevo quello che potevo fare, no?
Questa qua è sua zia Maria.
Mia zia Maria.
Con sua figlia Maria.
Con mia figlia Maria.
Ma l'ha chiamata Maria per la zia?
Per amore per la zia. Si chiama anche Anna, come mia mamma. Anna Maria, ma l'abbiamo sempre chiamato Maria. Lei è nata nel 54, il 2 ottobre, il 4 la Britta, il 3 l'Andrea. Ma io cerco una roba...
E questa foto qui di Lignano sarà di che...
Oh, anni, 58, lei ha 5 anni circa.
Sì, sì, okay.
Ci devo una cosa qui, adesso l'ho trovato finalmente, quello che l'ho cercato. Stai attenta, lettere riservate e personali, questo è forte, in redazione sono giunte le copie di due lettere, nella prima, colui che chiameremo marinaio 1, si riferisce a un'altra persona, il marinaio 2, parlando al marinaio 3, che può essere la persona che ha pensato bene di trasmettere tale curioso scambio epistolare affinché decidessimo se rivestiva qualche interesse. A un esame sommario avevamo da prima deciso di no. Poi, leggendo le lettere con più attenzione, siamo accorti che dietro quelle poche righe c'era una vita. Anzi, due vite. Quella di altrettanti sommigibilisti che insieme l'hanno passato di cotte e crude. Due marinai che le vicende della guerra hanno unito per sempre in un vincolo indissolubile di fratellanza, di confidenza e dovremmo dire di complicità. Due persone fisicamente lontane, che erano infatti in azioni diverse, che non si vedono da decenni, ma che evidentemente lo si intuisce leggendo che si scrivono, in trattenendo rapporti epistolari regolari, anche se forse non frequentissimi. Insomma, abbiamo pensato di pubblicare le due lettere e ve le proponiamo perché riteniamo che possa costituire un valido esempio di particolari legami che talvolta si stabiliscono tra chi ha prestato servizio nell'arma subacquea. Tuttavia, poiché si tratta pur sempre di corrispondenza privata tra due persone, in omaggio alla riservatezza, omettiamo di citare qualsiasi elemento compreso il nome del sommergibile sul quale hanno prestato servizio, che forse fa risalire alle leggibilità degli scriventi e anche quelle dell'autore della lettera. Tutti i dati che, in fin dei conti, nulla aggiungono e nulla tolgono a quanto segue. Marinaio 1. Carissimo, meno male che non devo fare le copie verso della malora che sono. Verso il comandante XXX ho una gratitudine infinita di aversi tirato fuori dalle mani dei giapponesi e da un sogno che si è avverato. Lì mi sentivo perduto. Gli 8 giorni di scialuppa in mezzo all'Atlantico e nei mari dell'Equatore erano in confronto rose e viole. Hai capito? Tanti cari saluti, tiremo avanti come potremo.
Ma cosa c'era di tremendo nella prigione dei giapponesi?
È una roba incredibile, tu te lo prendi là, c'è la prigionia, è la brutta no, c'è un'altra copia che è meglio nel Cosma, va bene, ecco, io ho fatto delle collezioni, ma c'è poca roba. Allora, marinaio 2, caro ICC, ti ringrazio del tuo elaborato che conferma le tue doti di storico e scrittore, ti ringrazio inoltre della tua foto di tua moglie a quota 75. io tra pochi giorni sarò a quota 86, come sto io adesso, e credo che dovrò dare un filo d'aria all'emersione, ma con poco risultato. Spero sempre che tu possa fare una capatina da queste parti, perché se mi rendo anche se mi rendo conto che la distanza è molta, pensa che tu sei l'unico che il nostro XXX col quale sono ancora in contatto e te ne sono grato. Un caro abbraccio a te e un secchio a tua moglie. È il comandante questo qua. Capito?
Ho capito.
È dura, eh? E se bruciare lui, mi hanno anche sparato lì, da vicino, c'è scritto lì. Se c'è la volta te lo prendi.
Sì, beh, se posso, sì, lo prendo volentieri.
Però non le devi, sei proibito. No, non voglio, dico. Diciamo che gliela do in memoria di suo padre. Poi c'è, mi hanno, sapeva che, gli avevo detto che mi hanno sparato, non solo qui, ma anche in America. C'è un altro racconto che dentro nel computer. Allora nel 2000 quanto è stato 2002 mia moglie è morta, 2001, 2002, dunque gli do tutti i benestari come vuole lei, firmato. Dopo mi dice sa, mi manda una lettera, sa, lei può contattare un editore, gli do i nomi che fa, lei decide le copie, poi io scrivo. Io dovevo pagare il coso. Allora lì mi sono arrabbiato, allora lei era comunista, sapevo, ma questo a me non mi interessava, è sua cosa, no? Certo, è arrivata in tempo a chiudere. Poi ho messo i suoi due numeri di telefono lì, i finali, perché ho una spia lì. Quando se tu mi telefoni a casa io vedo, ah sei tu, quando vedo, ah è Urbano, tu, ah tu qui è questo,
sì.
No? Terzo. Allora ha finito, non mi ha più contattato.
Ho capito.
Capito? Prima mi voleva pagare, e poi voleva che pagassi io il coso.
Un po' strana come storia.
Eh?
Sì, un po' strana.
Ma che cosa devo fare io? A me io le ho consegnato a lei, se lo vuole tirare fuori va fuori, vuol dire che mi manderà una copia se vuole a me. Adesso poi sì, mi aveva detto prima ancora questo, farò metterò il racconto suo, il racconto di Montalbetti è un professore di fisica, era professore di fisica all'università di Varese,
uh-huh.
Fisica teorica sperimentale, era ufficiale di rotta di uno dei tre sommergibili che c'era lì, Cappellini, Torelli e Bagnolini e Giuliani.
Uh-huh.
Lui è andato a venire in prigionia, c'era il comandante nel campo di concentramento dei fascisti duri, cioè loro le hanno prese, non l'hanno passata proprio bene, no? E lui era riuscito a fuggire. Quando è tornato in Italia mi ha raccontato un amico, ostia ragazzi, tutta questa storia qui che c'è qua, no? Lui scrive in terza persona, io non sono capace, io scrivo sempre in prima persona, io anche la che scrive, lei scrive sempre, sì, mi è capitato a me, le racconto io che mi è successo questo qua. Se io ho incontrato lei, non è egli ha incontrato lui, è là, no? È mio collo. Allora, ma dice, questo qui dice, vai su da questo editore. Di trova, va su e gliela racconta. Ostia ragazzi, ma perché non scrive lei questa storia qui? Ah, ma perché se scrivo io tutta questa storia qui, dopo mi corrono dietro e ci sono baruffe, perché metto in campo alti ufficiali, queste robe qua, una roba l'altra, no? E niente, è tutto zitto. Boh, un giorno gli telefono dal Belgio, e la televisione tan tan tan, questa storia ha cominciato a girare, che arrivò in Belgio, e gli hanno detto possiamo venire a intervistarla con una equip, e sono venuti e l'hanno intervistato, girato il coso, lui tu ha raccontato tutto quanto eccetera eccetera, e devono fare un film. Bova, il bel Bova, doveva essere lui, hai capito? Poi l'hanno cambiato, hanno messo il commissario Montalbano,
Zingaretti
con l'attore Ziegler che è morto, che è morto da poco, no? E hanno fatto, questi qua, gli americani hanno comprato i cosi lì, hanno cambiato tutto quanto. Dunque non è più nel Texas, non vedi nessun fico d'India, cactus, non vedi niente. Lì vedi verde, vedi boschi, poi ci mettono di mezzo una donna, poi ci mettono fuggito in motocicletta, insomma una boiata. Io me l'ha mandata la Rachele. Quando ho visto, gli ho telefonato a Luigi, perché lui dice, Giordano, guarda, chiediamo io, professore, tu sei tu, io sono io, così. E anche va l'altro ammiraglio, Vando Tamberi. Allora questo qua, Madonna Santa, dove va? Me lo mandato me, e io guarda, è così, lo vuoi, ma per l'amor di Dio, dice, non me lo mandare niente. Allora Ezio, questo qui di cosa, gliel'ho raccontata. Ezio una volta aveva due cinematografi, credo, da giovane, a Cernusco, e Satanto, io gliel'ho mandata a lui, no? Era una boiata, è andato a finire alla Gori, sai, Gori, una boiata proprio. Quando io non avevo l'ora di disfare, perché era una falsità. È come che tu hai una cosa falsa, no?
Sì, era tutta inventata. Lei ha per caso fatto di quando lavorava?
Ostia ragazzi, ce n'è una ma non so dove.
Va bene,
proprio al pantografo, ma credimi, se mi domandi dov'è.
Posso fare una foto invece io?
Ma come no?
Ma dove? Scelga lei dove vuole mettersi.
Insieme con mia figlia lì. Questa qua me l'ha portata, sai, come si dice, per un momento.